desierto. Mis botas han viajado por montañas y mares, sintiendo mi sombra girar a cada paso.
Buonasera, buonasera a chi è presente qua nell'auditorium Demetrio Stratos. Come sempre abbiamo iniziato con una sigla dal vivo, i Del Sablon sul palco con noi. Buonasera anche a chi ci ascolta invece spaparanzato sul divano di casa in coda dalla tangenziale, e buonasera anche a chi ci sta ascoltando, perché c'è una grossa comunità di italiani che vivono in Belgio, a Bruxelles nello specifico, e ne parleremo anche nel corso della trasmissione. Sul palco, oltre ai musicisti con cui andremo subito a chiacchierare, anche Antonio Serra, che gli ascoltatori di Radio Popolare ben conoscono.
Buonasera.
È il nostro esperto di fumetti. Bruxelles, come sapete, è una delle capitali dei fumetti. E poi Emanuele Longo, uno dei più importanti pusher di birra milanese, che questa sera farà una sorta di tutorial al sottoscritto sulle birre belghe. Io bevo il vino, non sono un esperto di birra, quindi ci spiegherà un attimino il fascino delle birre belghe. Ma veniamo ai musicisti che sono sul palco con noi. Benvenuti, hanno fatto tanta strada perché arrivano da Bruxelles, e ti chiederei di introdurre i musicisti che sono sul palco con te.
Ok, abbiamo alle percussioni e al piano in generale, ma non stasera, ma in generale, Jelle Van Doren.
Ciao, ciao.
Lui è il vero belga del gruppo. Poi alla voce, direttamente da Guadalajara, Messico, Ana Fernandez Perez.
Grazie.
Luca Solani, invece, alla chitarra. Abbiamo chiamato questa sera Bruxelles, città meticcia. Già la composizione del gruppo mi conferma che il titolo probabilmente l'abbiamo azzeccato.
Penso proprio di sì.
Come vi siete conosciuti? Come è nato il gruppo?
Il gruppo è nato tra i corridoi del Conservatorio di Bruxelles. Tutti e tre studiavamo percussioni, chitarra, io e Anna. Ci siamo conosciuti lì, quindi passavamo le mattine a parlare di musica e la sera a parlare di musica, ma con una birra belga davanti, facendo anche delle jam, delle improvvisazioni. E la voglia di suonare insieme è stata, diciamo, è stata quasi una cosa spontanea a un certo punto, proprio perché ci affascinava il fatto di avere delle radici diverse dal punto di vista non soltanto culturale ma soprattutto musicale. E diciamo, la cosa bella del progetto, che va avanti ormai da 5 anni, è quello appunto di cercare di avere come base il territorio musicale del Centro America e dell'America Latina, ma con un occhio anche alla forma canzone italiana e nello specifico napoletana, e a quella che è definita il Kleinkunst belga, quindi tutto il movimento dei cantautori che suonano in set acustico in Belgio, insomma.
Poi magari vi chiedo se è possibile ed è più facile che non in Italia riuscire a trovare spazi dove suonare, eccetera. Però prima vi chiederei di regalarci un altro brano.
Va benissimo. Allora procediamo con il brano Nino, che è anche il titolo del nostro ultimo EP, e che è dedicato ai bambini, alla loro voglia di sognare, e a loro essere ingenui e col cuore aperto davanti a ogni esperienza della vita, e anche a quelli che di diritti non ne hanno e che si trovano a dover sognare dietro del filo spinato, in mezzo alla neve o sotto le bombe.
Que va corriendo, sus pasos son movimiento. Un niño que va corriendo, sus pasos son movimiento. Rápido como el viento, deja sus huellas atrás. Los ojos cerrados lleva. Los ojos cerrados lleva la sombra que lo releva, nada que no lo conmueva, el sonido lo guía. Vuela, vuela niño, sobre de hielo contra el viento. Contracorriente, sal que le quema la piel, remando a contracorriente, sal que le quema la piel, buscando otro horizonte, el sonido lo vi. Yeah.
Del Sablon, dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Chiedevo all'amministrazione oggi se avevamo degli abbonati a Radio Popolare a Bruxelles, mi hanno detto sì, è anche un numero interessante. In effetti Bruxelles e il Belgio da sempre è stato un luogo dove gli italiani sono andati in cerca di lavoro. Noi siamo collegati telefonicamente con Lanfranco Fanti, un funzionario delle istituzioni europee che salutiamo. Lanfranco, benvenuto. Dovremmo essere collegati con Lanfranco, che forse è caduta la linea perché prima c'era. Ci sei, Lanfranco?
Sì, ci...
eccoci.
Ciao, buonasera, vi sento lontanissimi però.
Beh,
lontanissimi.
Sì. Noi ti sentiamo forte e chiaro, per cui l'importante è quello. Dicevamo poc'anzi appunto del fatto che il Belgio è sempre stata una meta degli italiani. Tu hai fatto uno studio e sei partito dalle prime migrazioni, che come molti ci ricordiamo era quella dei minatori, per arrivare poi sino ad adesso, che dove ci sono appunto molti voi.
Ora ti sento.
Ora ci senti meglio, perfetto, perfetto.
Sì, molto meglio. Ricomincia da capo, scusami, che ora ti sento benissimo.
Benissimo. Dicevo in estrema sintesi che hai fatto uno studio sugli immigrati italiani in Belgio, dai minatori ai giorni nostri, giusto?
Diciamo che più uno studio l'ho vissuto come esperienza, attraverso
sì,
la mia attività professionale e poi anche con un po' di background da studente, ma soprattutto l'ho vissuta come esplorazione e conoscenza mia personale. E devo dire che è stato un approfondimento molto, molto utile perché la storia delle migrazioni italiane in Belgio credo che sia una cosa che non rimane nelle pagine della storia, ma credo che sia una parte molto utile anche per affrontare una cosa che non è migrazione ma è mobilità di oggi. Una volta si chiamava migrazione, oggi si chiama mobilità. Comunque, questo era un po' insomma, forse il contributo,
certo,
che posso dare stasera.
Certo, se all'inizio era richiesta una manovalanza, noi con l'eleganza che ci contraddistingue avevamo definito il tuo intervento da immaginatore ai portaborse. Forse portaborse non è la parola più elegante, però era per significare tutto quel mondo che per esempio è coinvolto dalle istituzioni europee. Lì ci sono parecchi anche italiani che hanno trovato lavoro in quel settore?
Ce ne sono tantissimi. Guarda, io per una forbice, facciamo un'immagine alla Nolan, la prima 1947 l'Italia e il Belgio firmano un vero e proprio trattato di scambio per carbone in cambio di forza lavoro, che è un po' molto disonorevole per l'Italia, è stato perché si ha un po' venduto i suoi giovani, le sue forze migliori per un pezzo di carbone, tant'è che ci sono tanti libri, tra cui uno che si chiama Per un sacco di carbone, che racconta proprio la storia di questa immigrazione. Quindi immaginatevi che da Palermo a Trento, quindi è un fenomeno che ha abbracciato tutta l'Italia, si sono mobilitati dei veri e propri treni che partivano da Palermo letteralmente, passando per tutta l'Italia, con dei manifesti appesi nelle stazioni, manifesti gialli, in cui c'erano la notizia di questi contratti di lavoro per le miniere in Belgio. E quindi raccoglievano questi treni forza lavoro per portarla nel sud del Belgio, dove venivano letteralmente smistati questi giovani dalla Sicilia, dalla Abruzzi, dalla Calabria, all'Emilia Romagna, al Friuli, venivano letteralmente smistati in tutti i numerosi possedimenti minatori di carbone nelle varie regioni del Belgio. Stiamo parlando di 140.000 italiani che nel giro di 4 anni sono stati smistati in Belgio. Questi 140.000 italiani sono stati accolti, diciamo, non molto bene, perché erano le baracche delle prigioni della Seconda Guerra Mondiale, e avevano il divieto di muoversi dal loro luogo di lavoro. E poi piano piano però insomma erano contate che comunque erano più favorevoli rispetto alla disoccupazione in Italia.
Certo, certo, certo. E questa era la situazione.
Era la situazione degli anni 40-50.
Facciamo un salto ai giorni nostri invece.
Ai giorni nostri, esattamente, ai giorni nostri diciamo che 140.000 sono poi hanno fatto figli e nipoti, sono molto ben integrati. È nata, ecco il giorno nostro, perché l'Europa come è nata? È nata con il carbone e con l'acciaio. Non a caso Bruxelles è la capitale dell'Unione Europea, attraverso questa cooperazione di carbone d'acciaio è nata l'Unione Europea, sono entrate le istituzioni europee con sede a Bruxelles e si è, come dire, è diventata un'altra forma di emigrazione che io appunto chiamo mobilità, cioè nel senso i giovani di oggi, ma non solo i giovani, ora vengono qui per cercare lavoro, possibilità, ricerca, sviluppo, per trovare lavoro in altri paesi, nello specifico questa è una domanda, le istituzioni europee sì, qui portaborse credo che sia più che poco un obbligo abbastanza riduttivo con tutto rispetto per i portaborse che qui non ci sono, perché anche come dire, cioè la dignità del lavoro qua è molto riconosciuta, cioè anche l'assistente ha un contratto regolare, ha un contratto dignitoso, quindi con uno stipendio che gli permette di vivere, quindi il termine di portaborse qui lo viene fatto a testa alta, perché comunque anche a portaborse si può fare la spesa e sbaccare un ario, quindi questa è credo che è una grande differenza con l'Italia, sì, se mi posso permettere di dirlo.
Certo. Lanfranco, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento. E io ridarei la palla ai musicisti che sono qua con noi nell'auditorium di Metro Stratos per ascoltarci un altro brano. Grazie Lanfranco, ricordiamo Lanfranco Fanti, funzionario alle istituzioni europee, in collegamento con noi telefonicamente da Bruxelles. Grazie ancora.
Grazie mille, buona serata, a presto, ciao.
Quiero contigo caminar, quiero mirarte. Cuando te vas, besarte siempre diferente, darme cuenta cuando mientes. Quiero encontrar si te pierdes. Quiero tu risa disfrutar, quiero escucharte sin hablar, quiero adorarte sin altar, quiero la fuerza en mi garganta para cantar si hace falta, quiero ser dueña de tu espalda. Porque en este mundo tus ojos hermosos, que salga tu luz. lágrimas de tus ojos hermosos. Que salga tu risa, que salga toda tu alegría, mi amor. Que salgan tus lágrimas de tus ojitos hermosos.
Del Sablon dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Io ad Emanuele Longo, birraio del birrificio Lariano, che è qua con noi, chiederei prima di fare due chiacchiere, intanto che io magari apro il capitolo dei fumetti con Antonio, se poteva mescere un bicchiere di birra ai musicisti, che così poi ci facciamo dare un parere sulla birra belga prodotta in quel di Lambrate. No, dove? Dove è prodotta?
Provincia di Lecco.
In provincia di Lecco. In provincia di Lecco. Intanto che tu vai a prendere la birra, Antonio, dicevamo, Antonio Serra, che gli ascoltatori di Radio Popolare conoscono, Bruxelles, definita una delle capitali del fumetto, prima con la coda dell'occhio, sala ovviamente c'è penombra, mi sembra di aver visto un'amica di Radio Popolare che è stata recentemente per qualche mese, lei fa delle splendide graphic novel e per impratichirsi giusto a Bruxelles è andata. Quindi tu ci confermi di questa...
Beh, allora io, data l'età, non solo prima di tutto te lo confermo, ma chiaramente i miei riferimenti risalgono un po' più al passato. Mi permetto di fare 3 minuti di brevissima storia. Uno degli autori più importanti, fondamentali autori del fumetto mondiale e belga, ed era Hergé, l'autore di Tintin. Nel caso qualcuno non sapesse di cosa stiamo parlando, io ho portato con grande difficoltà, come potete vedere, un libro giusto per far vedere, qualcuno si ricorderà, Tintin e il suo cagnolino Milou. Sono un giovane giornalista, nato nel 1929, il fumetto è diventato il più grande successo europeo a fumetti. Hergé ha creato una scuola che è ancora una scuola che ancora oggi produce degli adepti, diciamo così. Quindi aveva uno studio dove lavoravano centinaia di persone e che creava fumetti di tutti i tipi, creando anche una rivista che si chiamava, tanto per non dirlo, Le Journal de Tintin. Okay, quindi insomma, Tintin era a capo di tutta questa cosa. Stasera... tanto per dirne una delle cose buffe che stanno succedendo nell'universo oggi come oggi è che i grandi autori di fumetti diventano protagonisti di fumetti. Questo è un volume americano, ma non esiste purtroppo in italiano, ed è una biografia a fumetti di Hergé, realizzata con lo stesso stile dei suoi disegni e completamente ambientata a Bruxelles. Tanto per dirne una, perché ovviamente gli studi erano a Bruxelles. E quindi è anche una visita turistica della città, e anche una specie di storia del Belgio, in qualche maniera, perché attraverso la vita di Hergé, con tutte le sue difficoltà e contraddizioni, si trova anche, diciamo, tanta storia di un paese di cui magari conosciamo poco. Ma noi stasera parliamo di un altro autore, parliamo... Oh là là, ce la farò. Parliamo di Jacobs, di Edgar P. Jacobs, che è l'autore di Blake and Mortimer, che è il secondo autore di fumetti più importante del Belgio, diciamo così. Ah, bravissimo, vedi, un punto d'appoggio estremamente utile. Allora, per cui saremo brevissimi. Questa qui invece è in italiano, siamo fortunati, questa invece l'hanno stampata in italiano, è una biografia di Jacobs, di questo grandissimo autore che negli anni 40 ha creato questi personaggi di cui parleremo tra poco per 2 minuti, e che anche questa è ambientata completamente a Bruxelles. Pensate un po', quindi c'è già 2 volumi a fumetti ambientati a Bruxelles. E anche questa ha la stessa caratteristica dell'altra, anzi sono complementari di fatto, perché Jacobs era il principale assistente di Hergé e poi, siccome era un talento gigantesco, ha cominciato a lavorare, diciamo, autonomamente, ha abbandonato il ruolo di, come dire, di secondo piano per diventare autore a tutto tondo. E anche qui tantissima ambientazione nella città, tantissima storia che passa attraverso la vita di queste persone, perché voi dovete immaginare, questi sono autori che sono vissuti tra gli anni 30 e gli anni 80. Quindi ne hanno fatta di carriera e di storia che c'è da raccontare in questi libri. Adesso invece vediamo due veri fumetti, perché queste qui erano biografie. Questi sono due veri fumetti, sono due volumi speciali dedicati appunto a Black e Mortimer. Il primo, eccolo qui, L'ultimo faraone, è un'avventura speciale, quello laggiù che si illumina il faraone e il professor Mortimer, protagonista delle avventure, che è una specie di scienziato che collabora con un altro personaggio, appunto il capitano Blake, che invece è un ufficiale dell'esercito inglese. Quest'ultimo faraone è un'avventura disegnata da Schuiten. Schuiten è un autore di fumetti, figlio di due architetti, appassionato di architettura, che era ed è belga, e questa storia è, indovinate un po', interamente ambientata a Bruxelles. È interamente ambientata a Bruxelles, ma in questo caso una Bruxelles magica, straordinaria, che è stata isolata dal mondo da un fenomeno misterioso prodotto da un antico faraone egizio. Qua stiamo nell'avventura, finalmente, nei veri fumetti, diciamo, e però che è un'occasione per fare una visita guidata alla città in versione, diciamo, quasi non post-atomica, ma appunto magica. Il professor Mortimer deve attraversare la città per risolvere l'enigma dell'ultimo faraone. Questo è in italiano, consigliatissimo, molto affascinante. Ultimo questo, soltanto perché questa è l'ultima avventura pubblicata in Italia e in tutto il mondo, perché questi volumi sono successi internazionali, non solo in Belgio, dappertutto vengono stampati. Questa è l'ultima avventura di Black e Mortimer, che invece, che sono finalmente in copertina, quindi vedete anche il capitano Blake con i suoi baffetti. E questa si intitola L'arte della guerra, il titolo la dice lunga, è una storia scritta oggi che tiene strizza l'occhio all'attualità, chiaramente, anche se è ambientata negli anni 50, al momento della fondazione delle Nazioni Unite. Anche qui, diciamo, è facile capire perché si cerchi di parlare di certi argomenti in un momento come questo. In questo caso è realizzata da autori francesi e non belgi, ma come dire, è la dimostrazione che certi personaggi sono immortali e possono durare ben oltre la vita dei loro autori. Questo volume è uscito, credo, a dicembre, e quindi è la dimostrazione che questi personaggi sono vivi ancora oggi. Ecco fatto, questi qui erano i fumetti ambientati e creati dagli autori belgi. Dico soltanto due cose: gli autori belgi sono fondamentali dappertutto, dirò soltanto che Peillot era belga ed è l'autore dei Puffi, non Anna e Barbera, come possono pensare i più giovani. Dirò che Maurice era l'autore di Lucky Luke e non Terence Hill, come potrebbero pensare i più giovani, e che era belga anche l'autore di Michel Voyant, Jean Greton.
Ah, Zumbia, sì, questo lo leggevo.
Certo. È un personaggio. Tutti questi personaggi ancora oggi vengono realizzati fumetti, gli autori sono scomparsi nel tempo, ma vengono ancora realizzati ancora oggi perché sono personaggi immortali e sono tutti creati da autori belgi. Fine.
Antonio Serra, grazie mille, grazie. Anna, la birra com'era?
Buona, molto buona.
Promossa? Benissimo, benissimo. Io direi di, lo dico per chi ha acceso la radio solo adesso, auguro a quello che era in coda in tangenziale che la coda si sia sciolta e che sia scivolato verso casa. Sul palco con noi direttamente da Bruxelles i musicisti del Sablon. Sablon è un quartiere, no?
Sì, esattamente, un quartiere di Bruxelles, un quartiere molto centrale, che è una piccola gemma dal punto di vista architettonico, perché presenta tutti i luoghi, o meglio, tutti gli aspetti più caratteristici dell'arte architettonica della fine dell'Ottocento. Quindi ci sono non soltanto Maison Art Nouveau, ma anche i giardini pensati in un determinato modo, e proprio nel cuore della città. Ed oltre a essere, ecco, da un punto di vista estetico molto bello, è anche il luogo dove c'è un grande incontro di tutte le fasce della società belga. Quindi ci sono i gioiellieri, i cioccolatieri, che a volte guadagnano bene come
più dei gioiellieri,
più dei gioiellieri lo possiamo dire, musicisti che guadagnano meno dei gioiellieri come noi, e è un luogo molto, anche molto turistico, quindi si incontra veramente ogni giorno tantissime nazionalità per strada.
Ecco, allora, quando con i viaggi organizzati da Radio Popolare avevamo fatto un viaggio a Bruxelles, ma ci eravamo concentrati sulla Bruxelles africana, avevamo fatto quartiere, il museo, eccetera, ma solo la Bruxelles africana, da appuntarci allora il quartiere del Sablon per la prossima volta che andremo.
Che non è lontano dalla Bruxelles africana.
Allora,
quindi
siamo a cavallo. Io vi chiederei di regalarci ancora un brano.
Tienes una amiga en mí, ¿por qué será? ¿Por qué será? Tú tienes una historia, cuéntamela, cuéntamela y te escucho. Sola me siento, tú estás ahí, ¿por qué será? Si tengo ganas de llorar, tú me dejas hacerlo. Io apprendo da te.
Del Sablon, dal vivo, nell'auditorium Demetrio Stratos. Luca, prima accennavamo al discorso dei giovani musicisti come voi, no? Chiedendo se al di là delle stelle di diamante, per esempio su questo palco hanno suonato qualche anno fa i Deus. Stromae purtroppo no, è venuto per un'intervista ma non era venuto a suonare. Ma al di là dei grandi nomi, per i giovani gruppi c'è la possibilità di avere dei locali, degli spazi dove andare a suonare, che è un po' il problema che invece da qualche anno si sta riscontrando a Milano. Grandi concerti negli stadi, quelli da 100.000 persone, e una carenza, anche recentemente hanno chiuso un altro paio di locali dove era possibile per dei gruppi come voi andare a suonare e trovare un pubblico. A Bruxelles?
A Bruxelles è ancora possibile. Da un punto di vista meramente pratico, come ricordava l'amico in collegamento da Bruxelles, trattandosi di una città molto ricca che attira gente da tutto il mondo, multiculturale, parliamo della seconda dopo Dubai e avanti Toronto che è la terza, c'è non soltanto una ricchezza un po' più diffusa che permette anche a locali di media taglia di ingaggiare dei gruppi emergenti, di puntare su di loro senza che questi siano obbligati a portarsi il pubblico, per intenderci, e allo stesso tempo c'è tanta come dire, richiesta da un punto di vista musicale di canzoni e gruppi che si esprimano non solo nel linguaggio della musica classica, del jazz o diciamo della musica pop di matrice francese o fiamminga, ma anche in altre lingue. Quindi ci sono cantautori italiani, ci sono gruppi che cantano in spagnolo come noi, perché effettivamente c'è un pubblico da intercettare, non solo internazionale, ma anche proprio persone madrelingua che vivono a Bruxelles e la vivono in maniera anche felice, diciamo, grazie alla presenza di gruppi del genere. Quindi ci sono, insomma, questi due aspetti della questione.
E questo è appunto una differenza abbastanza grossa che c'è con la nostra realtà. In passato, qualche anno fa, avevamo ospitato su questo palco una serie di giovani gruppi belgi perché c'era una sorta di promozione da parte del Ministero della Cultura. Una volta è arrivata addirittura una banda di Afrobeat, erano in 13, quindi sciambola, nel senso che avevano il Ministero della Cultura finanziato in quel caso, perché erano veramente tanti. Però è un progetto che c'è ancora, questo?
Esattamente. Il Belgio
non lo dico perché se c'è qualcuno che ci ascolta da Roma, anche i nostri giovani gruppi magari ne avrebbero bisogno di farsi conoscere magari in giro per l'Europa.
Forse esiste questa cosa anche perché il paese è abbastanza piccolo, nonostante sia un paese diviso. Tuttavia la divisione ha un aspetto positivo, per una volta. Ci sono borse e, diciamo, come dire, si può inviare un'application per essere sostenuti dal governo a esportare un prodotto made in Belgium, non solo dalla comunità autonoma di Bruxelles, ma anche dalla comunità fiamminga e da quella francofona. Quindi si mandano tre dossier e quello che quando peschi bene, se due vanno male, il terzo può darsi
bene. Insomma, una sorpresa. A casa. Va bene. Ci sta un brano e poi apriamo il capitolo della birra.
Quindi il prossimo brano è la nostra hit, è il brano preferito da Agostoni, e che è stata, ecco, questo lo possiamo dire, Radio Popolare è stata la prima radio italiana e ad oggi penso l'unica a credere nei Del Sablon. La canzone si chiama Il Diente d'Oro e visto che c'è un pubblico potete partecipare.
Comunque ieri, dopo il collegamento che avete fatto con la trasmissione di Davide e Luca, sono arrivate un po' di mail che chiedevano appunto il titolo del brano, dove lo si trovava, per cui piace.
Viva Radio Popolare!
la mujer del comandante.
Sablon, live pop, radio popolare dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos per questa serata dedicata a Bruxelles. Bruxelles, città meticcia, così abbiamo detto e abbiamo anche capito in parte il perché questa sera. Sul palco con noi Emanuele Longo, birraio del birrificio Lariano. Ecco, la prima cosa che ti chiedo è banale per chi è appunto un amante della birra, ma per chi invece ha pochi rudimenti come sottoscritto, com'è che si produce una birra belga all'ombra del Resegone?
E come si produce? Come la producono un po' tutti gli altri?
No, ma
beh, l'elemento fondamentale è il malto, no? Che è è la materia prima essenziale. Poi ci sono tutte le varie differenze e variabili in funzione dello stile di birra. A maggior ragione per le birre in stile belga, loro sono molto caratterizzate come birre, a differenza diciamo di altre patrie europee come può essere la Germania, come può essere l'Inghilterra. Loro hanno queste birre che hanno un forte carattere, principalmente dovuto a dei lieviti che sono proprio loro e che è un po' l'anima, che danno veramente l'anima alla birra. A differenza di altri diciamo paesi come la Germania e l'Inghilterra, loro utilizzano anche molte, oltre diciamo al malto, utilizzano anche spezie. Nell'esempio sulla birra che gli ho servito prima, che è una blanche come stile, e diciamo che oltre al lievito che dà quest'anima in quella birra, oltre al malto d'orzo, che tendenzialmente è l'elemento principale di tutte quante le birre, su quella c'è, loro hanno in passato, storicamente, hanno come dire, fatto delle aggiunte che sono, oltre al malto d'orzo, anche il frumento crudo, non maltato. Quindi là dentro c'è un 50% di malto d'orzo e un 50% di frumento non maltato. E in più c'è un 5% di avena. Quindi hanno diciamo, queste caratteristiche, questa caratteristica. E oltre a, diciamo, alla parte cerealosa, là dentro ci sono anche tre spezie. Questa è un'interpretazione però che ho dato io in quella birra, in quello stile. Diciamo che oltre alle due spezie principali che si usano nelle blanche proprio canoniche in Belgio, che sono il coriandolo e la scorza d'arancio amara, io là dentro ci ho aggiunto anche dei fiori di sambuco, che danno un po' questo elemento floreale alla birra. E
questa è una delle tipologie.
Questa è una delle tipologie che ho portato stasera, ecco. Andiamo in scaletta, e questa è, diciamo, quella più, parlando di alcol, più leggera. Le altre, loro hanno anche questa, diciamo, caratteristica delle birre molto alcoliche, tendenzialmente hanno un alcol abbastanza importante, no? La maggior parte delle birre che producono, e questa è, diciamo, ha un 5 gradi, quindi è abbastanza abbordabile. Le altre due che ho portato sono una, anche se non è proprio corretto chiamarla doppio malto, ma è una doppio malto, quindi ci avviciniamo ai 7 gradi, e anche questa utilizzando sempre il malto d'orzo, ma utilizzando anche un altro tipo di lievito che va a caratterizzare su altri profili aromatici. E l'ultima invece è il famosissimo stile, la triple, che va per la maggiore lì in Belgio, e anche quella è caratterizzata fortemente da un ceppo di lievito particolare.
Grazie mille per questo tutorial. E per chi è in sala, poi dopo ci sarà la possibilità di degustare qualcuno. E questo è l'applauso per via della degustazione, immagino.
Sì, ho pensato anche a loro.
Infatti ringraziamo molto Emanuele Longo. Ma nei fumetti la birra compare?
Altro che, scherziamo. Tintin è troppo giovane.
Michel Vaillant?
Michel Vaillant sì, ma soprattutto il professor Mortimer. Il professor Mortimer va di birra senza ombra di dubbio. Assolutamente.
Allora, abbiamo ancora giusto il tempo di chiudere con un paio di canzoni. E ti faccio presentare.
Ok. La prima si chiama Hacia las Estrellas ed è un'invitation au voyage, come dicono i francesi. Però in spagnolo, vabbè, non lo so.
Sì, vabbè, sì, va bene, va bene.
Cosa multilingue. Ok. E la seconda, non so, decidono loro.
La seconda vediamo dopo. Ascoltiamo questo, ci salutiamo e poi facciamo un'ultima canzone come sigla.
Perfetto. E anche qui il pubblico, se vuole, può accompagnare
le mani.
Grazie.
Se siente tan bien que tan mal no debe de estar montar esa ola para al fin llegar a sentir el viento navegar mis velas subirme a ese tren hacia las estrellas a sentir ese tren hacia las estrellas. Encerradas las aves callaron sus voces, siguieron las reglas, silencio en las noches de un vino barato, perdieron sentido, ahogando sus penas en gris y amarillo. contando sus penas en gris y amarillo. Cigarras, allá donde voy, sonarán guitarras, calentará el sol a mi piel desnuda, era un redolor, no me queda duda, allá donde voy, a sentir el viento, navegar mis velas, subirme a ese tren, hacia las estrellas, a sentir. Hacia las estrellas, hacia las estrellas.
Del Sablon dal vivo nell'auditorium Demetrio. Grazie. Stratos, siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro per quanto riguarda la puntata di questa sera. Io vi anticipo che giovedì prossimo avremo una serata dedicata al maestro Bosso, quindi con la rilettura di uno dei suoi lavori più belli, ma ne parleremo in settimana per la presentazione. Io ringrazio Lanfranco Fanti, che è stato collegato con noi telefonicamente da Bruxelles, funzionario delle istituzioni europee. Ringrazio Antonio Serra per i volumi che ci ha presentato, ricordiamo Bruxelles, capitale del fumetto, abbiamo fatto un po' il punto, ed Emanuele Longo, birraio del birrificio Lariano, con cui la serata, per chi è qui nell'auditorium, continua, perché appunto dobbiamo degustare le birre che molto gentilmente ci ha portato. E ultime ma non ultime, ovviamente, ringraziamo i musicisti del Sablon che sono venuti a trovarci. Grazie ancora di
grazie
essere stati con noi.
Grazie.
E avete fatto la sigla di apertura, mo vi tocca anche quella di chiusura.
Va bene.
Scusate, un grazie a Zacca che ha curato i suoni e la regia.
Grazie. Mi amore è come la luna, a veces crece y otras mengua y se hace cura. Mi amore è come la luna, a veces crece y otras mengua y se hace cura. Una es todas las noches son testigos. Desnúdate, píntate, píntate, píntate con la luz. Thank you. las noches.